Io spendere parole per presentare Don Stefano Rosso, il quale professore dell'Università Salesiana, sezione di Torino, è tra tutti i liturgisti uno dei più profondamente impegnati nella ricerca testuale, storica e significativa delle varie feste, dei vari periodi dell'anno, perciò di tutto ciò che riguarda la liturgia romana. Non solo, ma sta componendo, e questo è con mio immenso, proprio con gioia e nello stesso tempo anche con stupore e con invidia, sta componendo un dizionario, una raccolta, un manuale su tutta la liturgia bizantina, non soltanto della celebrazione liturgica, ma dei sacramenti, e lo sta portando a compimento. Poi i dizionari che ha curato e nei quali ha tutte le voci, le riviste a cui partecipa, anche il Marianum, dove ha pubblicato tanti scorci e tanti approfondimenti, sempre puntuali. Se avete bisogno di essere sicuri, andate da Maggioni, avete sentito, e andate da Stefano Rosso. L'ho invitato da Torino, non mancare di venire, a presentarci, per così dire, questa fioritura mariana attraverso la parola di Dio che noi abbiamo oggi ricevuto dalla Chiesa e che ogni giorno è diventata per noi preghiera della Chiesa nel nostro cuore con la parola di Dio. Don Stefano ha il tema allora di presentare Maria nelle letture bibliche della liturgia delle ore. È venuto, dicevo, da Torino e tornerà anche a Torino oggi. Lo ringraziamo cordialissimamente. Non so come dirgli veramente grazie per la sua competenza, per quello che ci ha preparato, per quello che ci dirà. Grazie, Don Stefano.
Grazie degli elogi fin effusivi. Sono grato anche a padre Corrado Maggioni perché con il quadro che lui ha tracciato mi esonera da aggiungere ulteriori precisazioni e cercherò di non sovrappormi, cercherò di non ripetermi. Padre Maggioni ha fatto più liturgista, io farò più il biblista. L'anno del Signore è anche una ripresentazione dell'opera compiuta da Gesù di Nazareth, dall'incarnazione all'ascensione. Questa vita sui generis fa riferimento all'affresco più ampio dell'Historia Salutis. L'anno liturgico è un calendario di festeggiamenti, è un programma di feste, festeggiamenti. Noi celebriamo facendo festa, distribuito nel ciclo di un anno. Le feste mariane che vi troviamo sono anche la storia della cooperazione di Maria nell'opera della redenzione. Sono una catechesi storica, come la nostra fede, che è storica, sulla sua persona, dalla sua concezione alla sua glorificazione. Ravvisiamo un'imitazione liturgica tra la ripresentazione dell'evento Gesù e la vita di Maria, raccontata nelle sue feste. Ma mentre quelle di Cristo seguono nel calendario la sua vicenda terrena, quelle mariane sono disposte nel calendario nell'ordine in cui sono nate. Tra di esse ci interessano le feste mariane che possiamo ordinare storicamente perché hanno qualche elemento di storicità. Nel foglio che vi è dato c'è una prima colonna, l'elenco delle festività mariane secondo il calendario, e nella seconda colonna le festività mariane secondo l'ordine cronologico della sua vita secondo la sua storia. Non so se in quel testo che vi è dato c'è anche l'ultima, l'assunzione di Maria. È da aggiungere allora.
Da aggiungere l'assunzione, l'ultima.
Sì. I due numeri sono il primo è il giorno, il secondo è il mese. Allora da aggiungere 15:8, assunzione della Beata Vergine Maria. Noi facciamo riferimento soltanto al secondo elenco. Nel primo elenco sono 14, nel secondo elenco sono 7. Perché soltanto il secondo elenco ha degli elementi biblici. Vorrei anche far notare che l'ufficio divino non è il parente povero della liturgia, come certe volte gli capita di essere trattato. Ancora alcune annotazioni introduttive. Per una presentazione del lezionario mariano, tra virgolette, sia della messa che dell'ufficio, è necessario distinguere tra le feste che hanno un certo grado di storicità, come si è già detto, da quelle che non hanno riferimento con la storia della salvezza. Sotto profilo biblico, le cosiddette memorie devozionali, io le chiamo così, anche se l'espressione non mi piace perché non è precisa. Memoria è il grado liturgico, devozionale è l'aspetto prevalente. Sotto profilo biblico le memorie devozionali non hanno nulla, di qui la loro debolezza liturgica. Il debole sta nel fermarsi a vedere Maria in sé, senza riferimento alla storia della salvezza. Degli eventi cristologici che vengono tradotti in celebrazioni memoriali lungo l'anno liturgico, non c'è problema per trovare i testi biblici fondanti o giustificativi. Invece delle celebrazioni mariane abbiamo visto che l'elaborazione è stata piuttosto laboriosa. Man mano che ci si allontana dal senso letterale della scrittura per un senso tipologico, e questo ci fa, notate che ci fa problema nel dialogo con gli ebrei, la cosa diventa problematica. Usiamo la parola storicità anche usando gli apocrifi, perché gli apocrifi sono delle leggende, ma le leggende hanno un'anima di verità. Comunque nella vita di Maria, almeno la nascita e almeno il termine della sua vita, morte o altro che sia, troviamo degli elementi storici. Inoltre, nella celebrazione liturgica quello che conta è l'anamnesi. Ma quale anamnesi si può fare se il testo biblico fondante non esiste? Nel caso delle feste mariane, il compilatore o il redattore hanno dovuto fare degli sforzi per trovare i testi biblici pertinenti. Senza di essi non si può celebrare, ma la loro fatica non è stata assurda. Siccome Dio, nelle stesse situazioni, ha lo stesso comportamento, essi sono andati a cercare nella Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, le analogie storico-teologiche per leggere e interpretare il ruolo di Maria nell'Historia Salutis. Inoltre, però, questo è più positivo, essi sono stati preceduti dalla pietà, dall'omiletica e dai trattati dei padri. È interessante osservare che le feste liturgiche non nascono per iniziativa dall'alto, dei pastori e dei teologi, ma dalla fede del popolo, dal basso. È il sentire del popolo di Dio che si condensa su un aspetto della fede attraverso una festa e in un determinato modo di celebrarla. Veniamo alla liturgia orarum. Liturgia orarum è in gran parte biblica, molto più della messa, perché è quasi tutta biblica. Si pensi per esempio al posto che vi occupa la salmodia. Anche i salmi possono essere visti come una lettura, l'abbiamo sentito. Nella messa le letture sono due o tre, adesso si devono accostare anche le antifone di ingresso di comunione, come è stato detto, perché anche se sono quasi sempre bibliche, mentre l'ufficio quasi tutto è biblico. Occorre però individuare quanto vi è di specifico per la festa e limitare il campo alle sole letture, come farò, lunghe o brevi. La lettura lunga è la prima dell'ufficio di lettura, e le letture brevi sono quelle delle ore maggiori, vespro e lodi, oppure delle ore minori, terza, sesta e nona. Inoltre il responsorio, che dovrebbe essere cantato, è in vista dell'attualizzazione e della meditazione. Un canto di meditazione, il canto e anche la meditazione sono spesso sacrificati. I responsori quasi sempre sono di genere biblico e costruiscono la chiave di lettura del testo proclamato o una sua interpretazione. Qualcosa di simile può avvenire anche per le antifone, bibliche o no, però queste concernono la salmodia in rapporto ai salmi. Esse inquadrano e fanno riferimento a un versetto soltanto di un salmo che intendono evidenziare. Nella riflessione essi hanno lo scopo di cogliere parallelismi, interferenze, intersezioni, rimandi come effetti d'eco, suggerendo collegamenti, ampliando la prospettiva, provocando la riflessione e suggerendo l'applicazione a Maria. Nel caso nostro spesso rimandano al ruolo di Maria accanto a quello di Cristo. Quando si tratta dell'attualizzazione a un testo profetico, intendono mostrare che il vaticinio riguarda anche Maria, anche se non direttamente. Sono importanti anche, come è stato detto, i titoli, ossia i corsivi che precedono le letture nell'ufficio divino, nell'ufficio delle letture, il corsivo precede le letture, in modo particolare quella biblica. E veniamo adesso alle feste. Come avete nei fogli, faremo una rassegna. Le feste sono, le dispongo in ordine cronologico, seguendo la vita di Maria, non seguendo il calendario. L'Immacolata Concezione. Alcune annotazioni. L'ufficio della festa dell'Immacolata, come pure il formulario della messa, è stato rifatto a più riprese nel corso dei secoli. Era difficile individuare l'oggetto, il dogma o l'evento. Se il dogma, allora sarebbe una festa di idee, come vengono chiamate. L'evento, invece, fa sì che la celebrazione sia memoriale. L'ultima riforma liturgica ha optato decisamente per l'evento, perché le celebrazioni cristiane non sono il frutto di movimenti ecclesiali o a seguito di apparizioni, ma sono significative nella misura in cui sono dei memoriali della oikonomia. La liturgia celebra degli eventi oggettivi, le devozioni invece sono legate a epoche e flussi culturali. L'evento della concezione di Maria è stato l'oggetto di una lunga elaborazione teologica, che essa non deriva da una narrazione biblica, né manco da un apocrifo. Sapete che alla sua storia riguarda il secondo millennio e riguarda l'Occidente. La sinergia tra parola di Dio e liturgia vede nella concezione di Maria l'alba del concepimento dei vaticini messianici, in parallelo a quanto la pietà e la riflessione teologica hanno colto, soprattutto nell'annuncio della Vergine, letto già nella Messa, che testifica l'incarnazione del Figlio. La concezione di Maria è una preparazione, ma già nella prospettiva del compimento. Essa si apre sul Nuovo Testamento. La scelta dei testi per questa solennità riflette la teologia che si è sviluppata in Occidente, soprattutto dal tempo della Controriforma in poi, fino a sfociare nel clima che è stato, in cui è stato promulgato il dogma. Questa liturgia si ispira anzitutto alla bolla Ineffabilis Deus, che definisce il dogma, ed è in sintonia con la teologia del XIX secolo, che poi si è stabilizzata nell'insegnamento cattolico, anche se l'ultima riforma liturgica, che ha riveduto il complesso di tutte le letture, l'ha rimaneggiato ancora. Avete le annotazioni e le indicazioni liturgiche, vedete che c'è una certa preferenza per la lettera ai Romani. Adesso faccio passo in rassegna, come avete nell'elenco, i primi vespri, poi l'ufficio delle letture, poi lodi, poi ora media, terza, sesta e nona e secondi vespri. Primi vespri. I due versetti fanno parte del contesto più ampio. Qui bisognerebbe fare una lezione, tirare fuori i volumi della liturgia delle ore, ma questo non è possibile in una relazione. I due versetti fanno parte, siamo Romani 8, 29, 30, del contesto più ampio di Romani 8, 14, 30, dove Paolo parla della vita nello Spirito. Il nostro passo sta alla conclusione, si parla di predestinazione. Questa parola va intesa nel senso paolino, non come è diventata nel corso dei secoli. Riferiti a Maria, i due versetti intendono evidenziare il suo compito nel piano salvifico, un ruolo di prossimità accanto al figlio primogenito tra molti, di molti fratelli. Qui si parla anche di vocazione di Maria. Per questo fine ella è stata preparata da Dio, giustificata e glorificata. Questi due termini assumono in lei pienezza di significato. Ufficio delle letture. Si legge un testo di Romani, capitolo 5, versetti 12-21. Il passo è nettamente cristologico e il titolo corsivo lo rispetta e orienta a leggerlo come tale. Immediatamente prima Paolo aveva affermato che la giustificazione è pegno di salvezza eterna. Dalla concreta descrizione dell'esistenza cristiana, Paolo passa ora a un'esposizione dottrinale e argomentativa. Vi troviamo un parallelismo, un'antitesi di segno opposto. Paolo dice che Cristo ha riparato sovrabbondantemente il danno della prima colpa, come uno solo, Adamo. Ha provocato la morte di tutti, così uno solo. Cristo ha procurato la vita ai molti, a tutti. All'irruzione del peccato e della morte nel mondo viene contrapposta la superiorità del dono di Dio, al di sopra di ogni aspettativa. Alla condanna a morte di tutti corrisponde la vita sovrabbondante a tutti. Paolo è interessato agli opposti destini morte e vita, all'umanità ferita che discende da Adamo e all'umanità riscattata che viene da Cristo. Per grazia i cristiani sono sotto il segno della vita. Il male e la morte non sono più condizionanti e necessitanti. Perché Cristo li ha vinti, i credenti sono stati liberati. Non si tratta di una contrapposizione solo formale. L'efficacia positiva di Cristo supera di gran lunga quella di Adamo. Vedete che il testo è cristologico, è storico e la lettura, anche se è una festa mariana, non fa violenza, non stiracchia il testo, ma lo prende così come esso suona. Il responsore dice perché questo passo è stato scelto per il concepimento di Maria. Siccome tutti sono nel peccato, tutti hanno la necessità di guarire. Perché è stata giustificata in antecedenza, Maria non è più nel peccato ora, non ha più bisogno di essere redenta. Nella sua unicità, anche la Vergine si contrappone ad Adamo, anche se la sua obbedienza, perché si oppone alla disobbedienza delle origini. Lodi, Isaia, capitolo 43. Notate che siamo nel Deutero Isaia. È l'unico passo veterotestamentario di questa ufficiatura. Gli altri sono tutti del Nuovo Testamento. Abbiamo qui un quadro di liberazione che contraddice la durezza dell'immagine di un Dio guerriero adirato contro Israele ribelle e impenitente. Questo verso è portatore del messaggio centrale del Deutero Isaia. Israele sta al centro del cuore di Dio, creatore e riplasmatore. Dio lo libera da tutte le prove. La sua presenza è la manifestazione storica del vincolo dell'alleanza. E veniamo all'ora media. questa parte qui dell'Immacolata, leggo in forma completa, per dare un'idea di quello che è il testo che consegnerò poi alla alle stampe, c'è anche un altro motivo. Noi nella liturgia vediamo solo e sempre i commenti e le letture della messa. Rarissimamente troviamo dei commenti all'ufficio. Questo fa sì che noi preghiamo o leggiamo dei testi biblici senza frutto o senza il frutto che si dovrebbe ottenere. Dice Evagrio Pontico che la preghiera esige anzitutto uno sforzo di intelligenza. Se manca lo sforzo di intelligenza, c'è soltanto il cuore e si arriva al sentimento, se ci si limita al sentimento. È chiaro che lo sforzo di intelligenza, leggendo le letture bibliche, esige una conoscenza della scrittura. Chi non conosce bene la scrittura non può pregare con frutto la liturgia delle ore. Questo vale per tutta la liturgia, perché c'è una connessione strettissima tra Bibbia e liturgia. Questo lo possiamo vedere anche nel corso dei secoli. Quando la Bibbia si è oscurata, anche la liturgia si è oscurata, si è impoverita. Le due cose stanno in piedi insieme. La riforma liturgica non può stare insieme, non può stare in piedi se non c'è insieme una profonda rivalutazione e conoscenza della scrittura. Ufficio delle letture, cioè ora media. I versetti di viene letto nella terza e sesta, Efesini 1 e 4 e 11 e 12 a terza, Efesini 5, 25, 30, 27 a sesta. I versi dell'ufficio dell'ora media appartengono alla Berakà o Eulogia, la benedizione iniziale dell'inno di Efesini, che qui tratteggia il piano di Dio. Il verso 1.14 si applica a Maria, che come i profeti è stata scelta prima della creazione dell'universo. Nella sua elezione ella è stata voluta senza macchia per essere santa davanti a Dio. L'applicazione a Maria concepita, immacolata, è chiara e perspicua. Secondo, sempre nell'ora terza, nella Vergine la predestinazione in Cristo, il modo con cui ella entra nel piano della salvezza, non avviene solo secondo un progetto generale, ma è strettamente personale per il compito unico che ella ha accanto al Figlio nell'incarnazione e nella redenzione. L'opera di Dio è irradiazione della sua gloria, è per il compiersi del Regno. Questi versetti, già verso la conclusione dell'eulogia, dell'inno iniziale, ricordano l'onnipotenza della volontà di Dio che tutto opera e porta a compimento, anche se non è detto in quest'opera Maria occupa un posto eminente. L'ora di nona, Efesini 5, 25, 27. Nel contesto del discorso sul matrimonio, Paolo afferma che Cristo, sposo della Chiesa, ha dato se stesso per lei. Il maschilismo culturale, che sta sullo sfondo, è superato dall'impegno esigente e prioritario del marito nei riguardi della sposa. In questo compito interessa soprattutto il fine, perché la Chiesa sia tutta gloriosa, senza macchia né ruga, santa e immacolata. La Chiesa è la sposa. Prima di tutti, Maria realizza il ruolo di sposa in senso personale e questo ideale di santità risplende in lei in modo eminente ed unico. Vediamo ancora il Vespro. Si ritorna alla lettera ai Romani. Però questi versetti sono stati letti nel loro lezioni. E torna utile che, per la comprensione di questa festa, che essa venga celebrata nell'Avvento, perché fa parte della tematica dell'Avvento, ma questo avviene in connessione con la festa della Natività di Maria l'8 settembre, come la festa dell'Incarnazione il 25 marzo è a distanza di 9 mesi dalla festa del Natale il 25 dicembre, così la festa dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre è a distanza di 9 mesi dalla festa della Natività di Maria l'8 settembre. Passo adesso alle feste della Natività di Maria, e le vedo in connessione con la festa della Presentazione e dell'Assunzione. Sono le tre feste di origine gerosolimitana. Queste tre feste sono legate alle chiese in cui sono nate. La festa della Natività di Maria alla Basilica di Betesda, alla piscina probatica a nord del Tempio, distrutta dai persiani nella conquista del 614 e ricostruita dai crociati in stile gotico, è l'attuale Basilica di Sant'Anna. La festa della Presentazione di Maria al Tempio, che i bizantini chiamano dell'ingresso di Maria al Tempio, invece è sorta nella grandissima, grandiosa basilica fatta costruire da Giustiniano, la cosiddetta Nea Theotokos, al limite sud della città di Gerusalemme, a contatto con il Tempio. Questa basilica, lunga 116 metri, più di un campo sportivo, ebbe una storia infelice perché ebbe meno di 50 anni di vita. Ripeto, Giustiniano, e questa, qui è nata la festa, che per l'Oriente è molto importante, per noi assai meno, della Presentazione di Maria al Tempio. Invece la festa della Dormizione, che in Occidente ha assunto il nome di Assunzione, è nata nella Basilica della Valle del Cedron, a ridosso vicinissima al Getsemani, dove è conservata la tomba di Maria. Qui c'è una lunga tradizione, gli ultimi scavi furono fatti da padre Bellarmino Bagatti, diretti da lui, nel 1976, quando un'alluvione riempì di fango e di acqua la basilica, e allora si poté fare delle ricerche, cose che non è molto facile fare a Gerusalemme, dato il clima che c'è di tensione tra cattolici e ortodossi. E padre Bagatti è del parere che questa ho documentato e questa tomba risale al primo secolo. E qui è nata la festa della Dormizione o Assunzione. Le feste della Natività e della Dormizione sono nate poco dopo il Concilio di Efeso, 431. La festa invece della Presentazione al Tempio o dell'ingresso di Maria al Tempio è nata un secolo dopo. Ecco, queste feste furono diffuse dapprima in Oriente per i pellegrinaggi in Terra Santa e poi estese, comandate a tutto l'impero dall'imperatore Maurizio alla fine del 500. Invece in Occidente arrivarono un po' più tardi al tempo dell'iconoclasmo. Ecco, questo mi sembrava utile ricordarlo, anche se non è connesso con le non è connesso con le letture bibliche. La Natività di Maria è anch'essa ha avuto una storia triste e infelice in Occidente. Un tempo, ancora ai tempi di San Pio X, era una festa di precetto, ma man mano che l'Immacolata è salita, la festa della Natività è discesa. Adesso è appena a conoscenza dei devoti, è sempre meno conosciuta, è sempre meno, perché l'Immacolata ha assorbito, ha preso su di sé i contenuti della festa, della Natività stessa. Mi fermo soltanto all'ufficio delle letture, adesso è solo più una festa, un tempo era una solennità. L'ufficio delle letture, si legge Genesi 3, 9, 20. Il testo biblico sulla trasgressione della prima coppia rispecchia una mentalità sapienziale che si interroga sul senso della vita, soprattutto sul bene e sul male. La breve pericope intende mostrare Maria fin da principio nel piano di Dio. Dio, mentre punisce l'uomo peccatore, gli promette la salvezza. La sezione del castigo della prima coppia, intrecciato con lo schema del processo, si compone di tre scene. Prima l'interrogatorio, poi un intermezzo e poi la sentenza, rispettivamente per Adamo, per Eva e per il serpente. La dialettica colpa-castigo vuole esprimere la connessione tra l'uso sbagliato della libertà da parte dell'uomo e la condizione negativa che ad essa ne è seguita. La maledizione, tra virgolette, fa parte del linguaggio mitico qui adottato. La visione storica dell'Antico Testamento va a cercare la risposta alle origini dell'umanità in un rapporto tra scadimento attuale e bontà iniziale. La dottrina che emerge è espressa con la narrazione di un evento simbolico paradigmatico. Dio instaura un progetto che l'uomo fa fallire con il cattivo uso della libertà. La situazione felice dell'Eden è il peccato che tutto infrange e devasta. Terzo, il nuovo corso realista che procede attraverso un difficile e lungo percorso di redenzione. Sullo sfondo appare la figura della donna, con delle responsabilità. Essa permette una visione di speranza, tuttavia. Già si intravede una nuova Eva. Chiaramente si vuole evidenziare il contrappunto tra la prima donna, Eva, e Maria, la nuova donna, la donna ideale. Di ambedue è messa in luce la maternità. In questo passo i padri hanno letto il primo annuncio della vittoria del Messia, o della donna, Maria, sul male. Per questo Genesi 3,15 è chiamato il Protoevangelo. La lettura patristica è fatta sul contesto complessivo della Bibbia che offre elementi per l'espansione simbolica di Genesi 3,15 nella riformulazione del simbolo e del suo progressivo arricchimento. Alle lodi, come vedete dal testo, si legge Isaia 11,3 è la profezia dell'Emanuele, un testo profetico straordinario, di importanza decisiva. In questo oracolo, c'è un riflesso mariano. Esso può ricordare che Maria è dell'ascendenza di Davide, per questo ella trasmette la benedizione. Per questo motivo essa trasmette la benedizione a Israele. Le profezie messianiche passano attraverso di lei. La profezia a Davide presenta la salvezza mediante il Messia personale, bisogna ricordarlo, e si adempiono anche per mezzo suo. I versetti presuppongono la promessa di un nuovo Davide, come è ricordato da Ezechiele 34. L'annunzio di Ezechiele aveva introdotto nella tradizione davidica, imperniata nella profezia di Natan, dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, la prospettiva di un nuovo Davide. nel quale si attua e si manifesta la regalità salvifica del Signore nel suo popolo. L'immagine del tronco di Jesse, notate che questo tronco, si può capire se qualcuno, per chi conosce gli oliveti, il ceppo di un albero che è stato troncato ma ha dei virgulti che lo rigenerano. E questo ceppo tagliato presuppone la fine della dinastia davidica, si tratta della rivalutazione di una profezia che sembrava sconfessata, come è detto per esempio nel Salmo 88: ci hai fatto delle promesse ma non ce le hai mantenute, come mai? L'attesa di un nuovo Davide diventa speranza messianica, in quanto viene sganciata dalla discendenza genealogica di Davide. È un nuovo inizio, il virgulto, reso possibile dalla fedeltà divina. Sul germoglio che rivitalizza il tronco si poserà lo spirito del Signore coi suoi doni. Il re è abilitato dalla potenza divina alla propria missione. Questa presenza dello Spirito del Signore su di lui sarà permanente. I sette doni dello Spirito Santo, è quel testo lì. Tralascio per il resto e vengo a ricordare, come avete nei fogli, la presentazione della Beata Vergine al Tempio, memoria. Ho già accennato a qualcosa di questo, non dico di più, lì avete i passi. L'ufficio prende tutto dal comune. Poi l'Annunciazione, che è una festa cristologica con dei riflessi mariani, come ha già accennato padre Corrado Maggioni, questo mi esonera. Notate che nell'ufficio delle letture viene letto come avete nei fogli, da Primo Cronache 17, 1:15, la profezia riguardante il figlio Davide. È la profezia messianica personale. Il responsorio della prima lettura dell'ora lectionis è quello della è Luca 26, 30-32. Quello della seconda lettura è Luca 32-42. Quindi c'è una connessione mariana esplicita. Veniamo alla visitazione della Vergine Maria. È una festa solo occidentale. In Oriente non la si festeggia. L'ufficio. L'ufficio delle letture è siccome una festa, non abbiamo i primi vespri. L'ufficio delle letture legge il Cantico dei Cantici, ne ha già accennato padre Maggioni, però approfondiamo meglio. Si legge una lettura che è un po' dal capitolo secondo e un po' dal capitolo ottavo, dei versetti molto distanti tra loro. Messe e ufficio sono intonati alla gioia, che poi verrà vivacizzata dalla lettura del Cantico dei Cantici. In Maria che viene a servire la parente anziana è Dio, autore della nuova creazione e artefice del rinnovamento di tutta la natura, che viene a visitare il popolo da lui amato. E ciò è fonte di gioia, perché tutto ringiovanisce ed è rigenerato. È un'allusione alla vecchiaia di Elisabetta che dà ancora dei frutti vitali. Dio è autore della nuova creazione e artefice del rinnovamento della natura. Questo passo viene utilizzato come canto tra letture alla messa, diversamente da quello che padre Maggioni. Il canto internazionale della messa è preso dal Cantico dei Cantici, si leggono dei versetti dal capitolo 2, versetto 8, 10, 11, dal 10, 11 fino al 14. Il Cantico dei Cantici descrive lo slancio dell'amata che si mette in viaggio alla ricerca dell'amato. In qualche modo esso riprende le parole di Elisabetta all'arrivo di Maria. Vengono qui uniti due passi assai distanti tra loro, come dicevo. Nel primo, dal capitolo secondo, la primavera, stagione dell'amore, dopo l'ouverture del primo poema, questi versetti ha inizio un nuovo canto. Il tema dell'amore sponsale si dispiega dopo un rigido inverno con un incontro primaverile. Verso l'alba la voce del fidanzato risveglia la fidanzata. Egli ha già valicato colline e monti, corre veloce verso di lei. Appena la fidanzata dalla casa, dalla finestra, dietro l'inferriata, sente questa voce, si mette a occhieggiare e a orecchiare dalla finestra. Alzati e vieni, le grida il fidanzato, per godere insieme la bella stagione. La parte finale è dal Cantico al capitolo ottavo, come ho detto, è il culmine del Cantico dei Cantici, la vetta della sua lirica, un'autentica esplosione di amore. L'amore è fiamma viva di Dio. Per i semiti il cuore è la sede del pensiero e della vita, il braccio è lo strumento dell'azione, il sigillo è per l'autenticazione. Forte come la morte è l'amore. Amore e morte sono degli assoluti. Le parole assumono quindi una solennità. Lascio stare il resto. È un ufficio molto particolare, si legge dal Libro della Sapienza, eccetera. Vengo a Maria Santissima, Madre di Dio. Siamo al primo di gennaio. È la prima festa mariana occidentale. Nata a Roma. Nel progetto del Consilium, incaricato della riforma liturgica postconciliare, questa festa doveva essere una delle tre feste mariane fondamentali, anzi la più importante, tra l'Immacolata, potremmo pensare a Treante, e l'Assunta, per il suo valore storico, è la più antica festa mariana d'Occidente, ho detto, il suo valore teologico è la commemorazione della maternità di Maria, il suo primo ruolo, e liturgico per la sua connessione con il mistero del Natale, di cui si è parlato sia per quello che per i giorni che lo preparano, sia anche commemorato i giorni che lo preparano, sia nei giorni che lo seguono. Il forte di questa celebrazione è il riferimento per ben tre volte, sia nella messa che nell'ufficio, a noto passo della lettera ai Galati, capitolo 4, versetti 4-7. Sono dei versetti fondamentali per la mariologia. Vediamo la lettura di Vespro. Galati 4-5 è il celebre testo paolino, un passo cristologico però, che incontriamo con frequenza negli uffici mariani, in cui Paolo accenna alla madre di Gesù, anche se indirettamente. È stato un versetto fecondo di sviluppi teologici. La donna garantisce la realtà umana ed ebraica del Salvatore. Paolo ricapitola ciò che è stato dimostrato, inducendo un nuovo paragone giuridico. Qui ho messo. Questo fatto è inquadrato nella realtà più grande, la divinità del Figlio. Ciò è detto con lei, con dei tratti estremamente sintetici ed essenziali di forte efficacia. La lettura dell'ufficio delle letture è presa dalla lettera agli Ebrei. Il titolo è «Cristo si è fatto in tutto simile ai fratelli». Tutta la pericope è strettamente cristologica, come lo è la lettera agli Ebrei, ed è di intonazione natalizia per il farsi uomo del Figlio. Lo sottolinea il titolo. I due temi, incarnazione e sacerdozio di Cristo, che si intrecciano, sono strettamente connessi. L'incarnazione ha reso Cristo sommo sacerdote, sacerdote unico, misericordioso, assimilato e accomunato ai fratelli. In quanto uomo, egli è inferiore agli angeli, così egli può presentarsi al Padre caricato dei peccati degli uomini. il suo coinvolgimento e la sua assimilazione alla condizione umana rimandano alla sua mediazione sacerdotale. E poi prosegue nella lettura il contrasto che San Paolo fa già nella lettera ai Filippesi dell'abbassamento e dell'innalzamento. Questo passaggio Gesù lo ha vissuto per portare i fratelli alla gloria. Ometto tutto il resto che concerne il lodi, l'ora media. L'ora media legge Sofonia, Zaccaria e Baruch, profezie. I secondi vesperi riprendono lettera ai Galati. Come si può constatare, i rimandi dell'ufficiatura a Maria sono allusivi soltanto. Prevale in questa festa nettamente la figura di Cristo, il Messia percepito nella prospettiva profetica, gli oracoli, oppure contemplato nella vicenda salvifica come sacerdote, con riferimento al culto spirituale. A seconda se i testi sono vetero o neotestamentari, la figura di Cristo è vista in un'ottica messianica oppure direttamente in sé, cristologica. Il Messia è visto nell'umiltà dell'incarnazione. La prospettiva dell'Antico Testamento sottolinea l'universalismo. Dovrebbe seguire qui il commento e letture della solennità della festa, poi la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Ne ha già trattato padre Maggioni. Questa festa è nettamente cristologica, però ha un forte versante mariologico. Qualcosa di questo genere avviene anche per la festa dell'Annunciazione del Signore. E veniamo alla memoria di Maria Addolorata. È una semplice memoria. L'ufficio è tutto dal comune, eccetto la lettura di lodi e la lettura di vespro. Lettura di lodi. Viene mostrato l'esempio dell'Apostolo Paolo, lieto di completare nella propria carne le sofferenze di Cristo per la Chiesa, suo corpo. Maria appare socia Christi nella sofferenza che condivide con lui. Quello che Paolo dice di sé vale ancor prima per Maria. Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Si tratta di una partecipazione esistenziale. Nell'opera della redenzione Cristo coinvolge tutti. Ognuno partecipa con lui per essere redento. Maria ha potuto farlo in una vicinanza fisica e temporale fra tutti, più di tutti. La vita di Maria è tutt'uno con quella del figlio, ma ella non aggiunge nulla alla redenzione. La sofferenza di Cristo è unica, totale, irrepetibile, sostanziale e diversa, capace di cancellare i peccati e di creare una umanità riconciliata. Nella breve lettura di Vespri, presa dalla seconda Timoteo, viene ancora proposto l'esempio di Paolo che accetta le prove e le sofferenze motivate dal suo impegno apostolico, perché gli eletti raggiungono la salvezza con la certezza che se moriamo con Cristo regneremo con Lui. Questo principio, precisa il responsorio, ha trovato la sua massima applicazione in Maria, partecipe al vivo delle sofferenze di Cristo. Vorrei ricordare una cosa che a me è per me significativa, non so se sia occasionale, non ho mai potuto appurarla. L'uso bizantino è che dopo la solennità, il giorno dopo, segue la postfesta in cui si festeggia un personaggio che ha avuto un ruolo fondamentale nell'evento. Per esempio, il 26 marzo, dopo l'Annunciazione, si festeggia l'Arcangelo Gabriele. Per esempio, siccome la Teofania festeggia per i bizantini il battesimo di Gesù, il 7 gennaio si festeggia San Giovanni Battista. Probabilmente, non so se questo sia occasionalmente, dopo la festa, la solennità della Santa Croce, il 14 settembre, il 15 settembre si festeggia Maria, e mi fa ricordare lo stemma di Giovanni Paolo II, la croce con la M sul fianco. Ecco, le due cose possono essere ricapitolate in questo simbolo. E veniamo all'Assunzione. È il Dies Natalis di Maria, la sua Pasqua. È la festa più mariana che praticamente nella storia ha avuto un ruolo più importante di tutti. Da notare che tutti i santi vengono festeggiati nel Dies Natalis, ossia nella morte. Fatta eccezione di Cristo, celebrato al Natale, di Maria, celebrato anche nella sua natività terrena, e di Giovanni Battista, celebrato per la sua santificazione fino dalla gestazione. Siccome questa solennità non celebra un evento narrato nel Nuovo Testamento, ma negli apocrifi del Transitus, nelle letture bibliche troviamo dei testi di carattere generale che valgono per molte situazioni, ma vengono applicate a Maria in modo particolare, selezione per accentuazione, si dice. L'ufficio è completo, è stato rifatto in occasione della definizione del dogma ed è ancora stato risistemato nell'ultima riforma liturgica. Un tempo, nel piccolo ufficio della Beata Vergine Maria, esso costituiva la base dell'ufficio quotidiano di molte congregazioni femminili mariane, perché era l'ufficio più completo. Voi vedete che l'ufficiatura, cioè, ha quella della messa vigiliare, quella della messa del giorno e poi l'ufficio vero e proprio. Leggo soltanto, per il tempo che c'è, la lettura, il commento della lettura dell'ufficio delle letture. Il titolo è: Dio ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, è presa dalla lettera agli Efesini, dall'inno iniziale. Nell'ufficio di lettura si legge una parte dell'inno con cui inizia la lettera agli Efesini. La pericope si articola in ringraziamento, preghiera, esposizione dottrinale. Paolo parla con enfasi lirica, infatti è presentato in forma innica, ritmica. Questo tratto segue immediatamente la eulogia iniziale della lettera. La pericope è cristologica, lo ribatte il titolo liturgico. Dopo l'inno segue il rendimento di grazie per i benefici concessi e l'intercessione per i credenti. Dall'inizio del capitolo secondo, Paolo tratta della glorificazione dei salvati in Cristo, passati con lui da morte a vita. Il futuro viene trasferito al presente storico. L'intercessione è per ottenere lo spirito di sapienza e di rivelazione per giungere alla conoscenza piena, vuol dire la partecipazione, vuol dire l'esperienza, del piano divino di salvezza portato a compimento in Cristo con la sua risurrezione e glorificazione. Di qui la sua funzione come capo della Chiesa. Secondo l'uso biblico, benedire Dio, benedizione ascendente. La benedizione può essere ascendente, discendente o anche orizzontale. Orizzontale sono le benedizioni dei patriarchi verso i loro figli, per esempio. O anche quando Elisabetta benedice Maria. Secondo l'uso biblico, benedire Dio significa dichiarare esplicitamente un qualche suo atto rivelatore della grandezza e della sua bontà, come un suo intervento decisivo. La benedizione ampiamente sviluppata in precedenza viene qui ripresa operando un passaggio. Il rendimento di grazie diventa una domanda per ottenere ai destinatari uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Dio. Poi Paolo precisa a quale speranza Dio ci ha chiamati e quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi. l'applicazione di questa affermazione a Maria è scontato, ma occorre saperla leggere. Segue ancora un riferimento, ma lo ometto, ne ha già accennato Padre Maggioni, alle memorie di Maria durante l'Avvento, le cosiddette ferie maggiori, però lui faceva riferimento evidentemente alla messa, io faccio riferimento all'ufficio. Sono testi mariani, cristologici con riflesso mariologico e poi anche a quello che avviene durante le ferie dell'ottava del Natale. Il comune della Vergine Maria, questo non è una festa, ci sono quattro letture, una dal libro delle cronache, capitolo 17, 1-15, la profezia intorno al figlio di Davide, Isaia capitolo 7, l'Emmanuele, re di pace, abbiamo già accennato a dei tratti, letture brevi, a Galati, questa volta letta in un contesto più ampio, dal capitolo 3, 22 fino a 4, 7, per la fede siamo eredi di Dio, e poi Apocalisse, capitolo 11 finale, e poi il capitolo 12, il grande segno, il segno grandioso della donna del cielo. Volevo far notare, lo leggiamo una volta in lettura breve, nell'ufficio a Sesta. Quando i compilatori, i redattori liturgici possono fare allusione all'ora in cui si celebra, allora la lettura la mettono a lodi se riguarda l'aurora, la mettono a vespro se riguarda il tramonto, la mettono a sesta se riguarda se è una luce solare. Ecco, abbiamo anche di queste attenzioni. Tralascio tutto quello che è la memoria di Santa Maria in sabato. Tralascio anche un piccolo accenno alle celebrazioni vigiliari mariane. Solitamente nell'ufficio il Vangelo non viene letto, ma è possibile leggerlo alla maniera bizantina, come fanno ancora i monaci, i benedettini, nell'ufficio di lettura, nelle domeniche, nelle feste. Dopo aver letto la seconda lettura, prima del Te Deum, si cantano tre cantici profetici, al termine del quale si legge un Vangelo, i benedettini leggono il Vangelo del giorno, e a questo fa seguito il cantico del Te Deum. Abbiamo il rimando anche a una serie di Vangeli che non sono prese da festività mariane, che possono essere eseguiti almeno come celebrazione vigiliare della festa dell'Immacolata, della festa dell'Assunta. Concludo alcune riflessioni. Il tempo è già passato. Il Nuovo Testamento è molto parco nel ricordare Maria, lo mostra in linea sintetica accanto e relativa alla missione del Figlio. Dato che il calendario delle feste mariane si è molto sviluppato, esso si serve abbondantemente solo di testi, prevalentemente di testi allusivi o evocativi. Ci si può interrogare, nella compilazione della costellazione biblica di una festività, c'è prima l'intuizione della fede della Chiesa o prima la parola di Dio? Non c'è dubbio che la rivelazione precede la fede. Lo sviluppo della fede non è una metastasi, ma subentra un processo. Quando lo Spirito suscita un movimento spirituale nella Chiesa, nasce subito la necessità di scrutare le Scritture, di interrogarle come verifica. Esse sono alla base della fede e della vita ecclesiale. La festa non è un fatto estraneo o un di più della rivelazione, sarebbe una deviazione. Questa considerazione vale assai meno per le memorie, però devozionali e votive. Esse sono più devozione che liturgia, più pietà che Bibbia. Nell'ufficio avviene per Maria quello che accade per i santi. Siccome di loro le scritture non parlano, occorre esplorare la Bibbia per trovare dei passi in cui essi possono rispecchiarsi, che sembrano alludere alla loro vicenda, alla loro spiritualità. Le scritture esplorano le situazioni umane. Quando troviamo delle sintonie, scorgiamo quello che Dio ha operato nei santi. Questo avviene anzitutto per la singolare vicenda di Maria, l'abbiamo constatato. La sua avventura storica, unica, trova delle rispondenze implicite nella vicenda salvifica. Non è necessario forzare i testi per far dire loro quello che non dicono, vedere Maria dove essa non, dove ella non è. È necessario nelle alveo della storia cercare di interpretare il pensiero, il piano di Dio espresso soprattutto attraverso le parole dei profeti o nelle figure tipologiche, profezie in figura. Ultimo pensiero. Ogni festività, tra celebrazione dell'Eucaristia e ufficio divino, presenta una costellazione di materiale biblico. Nelle solennità che sono dotate di un ufficio completo, messa e ufficio prevedono più letture bibliche. Nelle feste e nelle memorie le troviamo solo nelle ore più importanti. Una lettura mariologica, sapiente ed equilibrata della scrittura può aiutare a cogliere nell'insieme architettonico del quadro liturgico l'esegesi o l'attualizzazione. Questo presuppone che le varie parti dell'ufficio svolgono il tema in modo coerente. Per essere opera umana, l'ufficio è frutto di una certa comprensione dello sviluppo teologico raggiunto nel tempo in cui è stato redatto. Certi uffici sono stati rifatti a più riprese, perché la teologia progrediva. La riforma liturgica post-conciliare ha lavorato su tutto il fronte liturgico mariano, come abbiamo visto. La storia dei vari riti li mostra in continua evoluzione. Lo stesso mistero celebrato in Oriente si presenta in modo molto diverso da quello romano. Per la redazione di una festa i compilatori hanno come preoccupazione prima le letture della messa. L'ufficio apparirebbe svantaggiato perché dovrà accontentarsi dei resti. Tuttavia non si tratta di un parente povero, come ho detto. La povertà sta piuttosto nel fatto che l'ufficio è poco studiato, poco conosciuto e viene pregato quindi con minore frutto. È necessario farlo conoscere per aiutare a pregare meglio. Si dovrebbero scrivere dei commenti per mostrarne le ricchezze, non facili da scoprire. Nell'ufficio di lettura c'è la possibilità di una lettura molto più ampia della parola di Dio, cosa che non si può fare nella messa. E poi di recuperare dei passi significativi, anche se a volte sono solo dei frammenti che non si è potuto utilizzare nella liturgia eucaristica. Questi vengono impiegati in vario modo, nelle letture brevi, nei responsori, nell'antifone e nell'eucologia. Questi vengono, per questo motivo, l'insieme biblico messa più ufficio appare più ricco e più vario, potendo accogliere del materiale di genere storico, profetico e sapienziale. Le festività mariane sono tra le prime a giovare. Ho finito. Grazie.
Grazie ad Stefano Rosso, che ha fatto un lavoro minuzioso, testo su testo, di tutto quello che noi nelle feste grandi della Madonna abbiamo in mano e recitiamo o cantiamo. Possiamo dire così senza averne fatto uno studio approfondito previo. Lo ringraziamo di averci provocato soprattutto a una riflessione più approfondita di questa ricchezza o di questa costellazione biblica che contorna ogni festa della Vergine e ogni sua autentica memoria storica e il suo stupendo evento. Qualcuno ha da chiedere a Don Stefano qualcosa? I criteri per l'ufficio divino penso siano stati gli stessi che hanno guidato la riforma. Avranno giocato gli stessi principi, specialmente oggi, quelli post-conciliari, in linea appunto col Concilio Vaticano II.